J'essaye de parler.
Non,
so se c'è qualcuno che sa farlo telefonare. Bene, grazie. Ok, buono, guarda.
Sì,
cercherò di essere il più breve possibile per raccontarvi questa straordinaria avventura che in effetti è cominciata nel 1952, si è interrotta nel 1978-79, cioè oggi riprende dopo 50 anni e per, diciamo, il tempo molto meno importante del sottoscritto è cominciata 5 anni fa. Nell'estate di pausa, no, durante l'epidemia del coronavirus, quando appunto le progettiste, le straordinarie progettiste Maria Giovanna Gincioli e Giulia Rossi mi hanno invitato a pensare assieme a loro una proposta da avanzare l'amministrazione di Verrucchio per riaprire finalmente la Pinacoteca che conteneva la collezione, la galleria di arte moderna e contemporanea che fino appunto dall'inizio degli anni 50 si era andato a progettare per Verrucchio e che era stato un po' fondamentale. Voi sapete tutti, l'abbiamo già detto, che l'idea venne da Gerardo Filiberto Dasi e che effettivamente questo straordinario operatore culturale, questa fucina di idee, anche un amico per me, finché appunto è stato in vita, aveva realizzato per il luogo dove aveva posto le sue radici in un certo periodo della sua vita. Cioè, immaginiamolo questo triangolo del tutto peculiare. Verrucchio e il Monte Feltro, la Repubblica di San Marino, il Monte Titano, l'Adriatico, Rimini. Fra Verrucchio e Rimini i convegni di artisti, storici, critici d'arte, intellettuali, filosofi, a San Marino le Biennali d'arte, molte mostre anche a Rimini, e ogni volta Dasi capace di chiedere agli artisti alcuni pezzi da donare alla comunità verrucchiese, non a lui, ma alla comunità verrucchiese, per fondare appunto una biblioteca di arte moderna e contemporanea. Noi andiamo proprio ad esporre questo. E il lavoro che si è fatto con l'amministrazione precedente, con la sindaca Sanna, e che abbiamo portato a termine in questo momento con la quale sindaca, con l'assessora che è intervenuta, quindi sono state molto vicine in questa bellissima commemorazione da Renovi Maria Antonietta Pazzini, diventa una occasione straordinaria in un duplice senso. Siamo in un palazzo bellissimo, lo vedrete, romanticamente aperto sul paesaggio verrucchiese. Veramente, come amo spesso dire, si vive quell'esperienza che Cristina Campo avrebbe definito l'unità felice di linguaggio, paesaggio, mito e etno. In questo allestimento mi sono stati vicinissimi, oltre a Giovanna e Giulia, Sabrina Fospini, Franco Pozzi, l'impareggiabile Ottavio Celli, che è, come posso dire, il fratello della mia allieva alla rete dei Celli, che sono per me, insomma, ormai degli amici. E siamo riusciti a costruire un percorso che va verso tre vie fondamentali. Da una parte la
spiritissimamente, ma certo una parola di grande stile, la voglio soltanto dire, riguardi Antonietta Pazzini, che appartiene a una famiglia che per me è una famiglia, non solo per me, è una famiglia straordinaria di amici, di collaboratori. Mi riferisco appunto a Pier Giorgio, a Bruno Bazzini, editore, che mi guarda con il dialogo qualche cosa, e dovevi in partire in corso giubioso, eccezionale, straordinario, ma trovo e mi riguardi una parola di San Michele di Grasmatmetro, che riguarda di San Michele Santo Giovannati, che ha fatto un lavoro di gran finezza assieme agli investitori o alle investitrici, poi lo ascolteremo, conosceremo meglio, in questo piccolo spazio storico della Pinacoteca, che tuttavia non è il primo spazio deputato dalla città di Urbino di Verrocchio all'idea della costituzione di una galleria d'arte contemporanea, perché sul finire degli anni 50, secondo alcune testimonianze di cronaca che io ho insieme alle testimonianze maggiori delle grandi firme, però la cronaca sorporre nel porgere quelle informazioni che i grandi dissero, era proprio il primo allestimento costituito, dicendo di Arghieri, probabilmente del municipio, e sotto fermo di fermo. Ecco, un lavoro di grande gusto e finezza, sul quale altri si trovano, ma anche per il criterio di scelta molto difficile, ovviamente, che crea un'intersezione molto giusta tra l'aspetto diacronico e l'aspetto sincronico. Cioè, non è da diaconia, dal Menichisere, o comunque da Norberto Pazzini, alle esperienze post-informali, che sono quelle che stavano più a cuore del nostro gerarco, il quale ti dirò, naturalmente, la sostanza, forse le mie parole, ma anche sincronico, nel senso che non fa valere unicamente la diatronia come ghiottina per non inserire, o non so dire, viceversa, alcune cose che diamo per bene nella sincronia dei tempi e degli richiami che l'arte ne propone. Quindi, questo per chiarire brevissimamente con parole di ringraziamento. La più grande parola di ringraziamento io credo debba essere rivolta al nostro amico Gerardo Filiberto Vasi, non in quanto, anche per esso naturalmente, ma per tante altre vicende, non è per essere stato il tuono del mio Manzur, ma dal 1969 fino al 2013, ma per questa, per il momento lasciamo fare questa parte della sua attività, ma deve essere stato negli anni precedenti, il creatore, il costruttore da questa epopea, come la chiamata Gildo Dora, questo è il suo amico, il nostro grande amico. Quando venne a commentare la prima proposta di esposizione, non solo delle opere della Pinacoteca, limitatamente al segmento del orale dei convegni, diciamo che più quello venne a commentare questo, parlando appunto di Epopea Basiacra. Ecco, veramente non c'è un'opzione che possa restituire meglio quello che quest'uomo ricco di entusiasmo di stare qua, di bisogno di contribuire al mondo, al presente, come del resto ha fatto in una molteplicità di attività, un certo opzione che lo possa raccontare meglio. Dasi viene qua in Romagna, dalla sua via Ferrara, nel 1949 circa, mi corregga l'altra danza in benedetta, il nostro saluto e il nostro affetto, tutto e tutto. Oggi è un debito con parte di quella famiglia e poi parte anche di quel grande organismo, quasi 500 anni, quando sono i fandos e famiglie e benefici di sapere quanto vivono. A fine anno non venne qua come organizzatore culturale. Era un giovane che se ne andava quasi fuggiva, oggi studierebbe sullo Stato, dalla sua città d'origine per una sofferenza che aveva come figlio, come il fratello Forever. Gerardo era un grande figlio, nonostante un aspetto violino conservato del fiello da questa grande lancia di miniatura finata e da quella poltrona rossa che si vedeva sempre alla sede del centro più l'antute appigliata con cui sembrava una figura di noi Liechtenstein al quale vedi che era una bellissima ricostruzione della faccia della Re di Lui. Nel 1977 aveva preso la madre molto molto giovane. Il suo papà era di morte, lui non voleva fare il ricordo. E magari tra giovani, tra di così, ci poteva essere anche qualche dissenso, no? Per esibirsi, no? Ma quattro quindi provò la prima occasione di un'offerta del venire qua in Bologna. E arrivò su un lavoro come giovane artista. Lanzi si presentava in questa terra ancora sostanzialmente abitata da pittori di figura, ora diciamo genericamente, insomma, di quel dopoguerra affocato, non focoso, dirigeva il dibattito con il duello a sciabola addirittura tra figurativi astratti, ospiti cassiani e dei regni di una cultura terrestre di cosissima tra le due guerre, e che si presentava come un attore di questo astratismo e Leonardo Venturi, quello che lo tirò fuori in qualche modo dall'ombra e che gli diede quella forza, quell'energia, quella qualità, quella spinta che gli occorse per fare tutto ciò che attuava nella propria vita. E Leonardo Venturi, che era in dialettica con le donne, no? In quei grandi rami della italiana a favore delle correnti comunque, diciamo genericamente astratte, profitassiane e quant'altro, lo notò per dirsi di quel momento, fedele alla socialdemocrazia e a questo intervento sociale del traffico. Si riveva sul giornale della giustizia, diretto da Mich Spreda, con i grandi attori politici di questi poveri, che o copre risorse che occorrevano a questi contegno, aveva scritto tasi in difesa, appunto contro queste regolenze verso la pittura astratta e considerata sedi degenerata, eccetera. Aveva già scritto nel 1955 un pezzo non sulla repetizione, ma sulla cassetta Fadan, cioè sul resto del cardino, l'etne ottimo, insomma, la voglia di fare del nostro artismo. E successivamente, insieme all'amico Miele, con il quale dico voi fonte me e le piani, un altro testo sulla giustizia, il giornale, su ciò che potrà, che avrei quei tumori di metà astratisti, come dici, se ne ha su 58. Due date importanti, due date dei due pezzi che sono conservati nell'archivio di Leonardo Venturi, con i suoi bandoli, e che uno ha trovato in una linea nel saldo questa menzione da parte di un valere, un po' di attenzione di università, da quelli da Ganiani, da Leo Venturiani e poi a Guardiani, questa è stata tutta la vita. E direi che questo riscontro fa un bisogno che ha osso anche tutta quell'impresa di recupero della memoria su questi problemi. E quindi parzialmente anche se molto spazio della pandemia, appunto anche moderna, ho letto una collega, appunto, nel periodo quando lanciamo con questa idea sulla pagina nazionale delle colende, ho voluto dare diretto al Montanelliano Marzita, l'idea della restituzione indietro di questi archivi. Ora il 58 non è che una data di partenza, e la tarta si è per una fase di più matura dei governi, questi critici e studiosi d'arte, sia per la carriera di Dasi, che ancora si proponeva esplicitamente come scrittore, e la carta dell'invito da parte di Venere e Cultura, che fanno tutti alla mostra Roma e New York, cioè me, tutti i grandi rappresentanti, eccetera, eccetera, visori, insomma, pensati, Venere e la mostra nel 1950, che tra le carte che vi sono state curate in parte e consegnate attraverso fotocopie da Dasi in preparazione di questo lavoro, abbastanza impegnativo, perché proprio per 17 anni mi ha visto che vorrei trovare una lettera di un dico generale circolare che io ero bene pure spedita a tutti gli artisti invitati, di quella a Dasi, perché più esatta da due righe a mano, dove dice di essere mani di Giacomo va conto della sua corda più astratta. Questo diceva tutto dei due temperamenti di anche dal punto di vista umano, si guardarono che Lionello Venturi è un movimento, per Emiliano, Dasi era un ferro Emiliano, quindi anche questo aspetto così di grande popolarità. Ecco, queste sono le cose che fanno pensare a come cominciare il mondo. Diceva Francesco Arcangeli, il nostro lui, che non ebbe una grande consanguinità di capire queste operazioni, perché Francesco Arcangeli veniva dalla Bologna da Udiana e qua gli veniva la patria, il prestigio, il castello armato, il castello delle peregrinazioni di Giulio Carlo Arcangeli, c'era una tensione incredibile. Comunque, diceva Francesco Arcangeli, che il mondo è mosso da lì. Certo, la società, la comunità, tutto fa. E anche, certamente, stato molto aiutato in questo senso. Ma non ci fosse stato quel freddo segreto misterioso che covava nella sua persona e che lo spingeva a fare, a volare, a volere lasciare non per, come posso dire, per qualsiasi forma di vanità, una propria traccia, e la traccia della sua presenza e della sua vita, devo dire, non ci fosse stato, questo non ci sarebbe stato tutto il resto. Amici del Piego, anch'io ho ascendente io da parte paterno, sono molto legato a Veruto, però sappiate che senza le acque di Mercodarsi non avreste avuto né la Pentacoteca né quei convegni che frequentavo una vita vagante sulla mina di Santa Guarda che salvava quelle volte che il latino scaminava sopra dalla fine degli anni 50, cioè dal momento qui comincia, cioè con le storie che discendono, le storie che si provavano veramente, vero? Sino alla fine degli anni 70, scusate, in collaborazione con la vicina tecnica di San Marino, che condivideva, non, quindi non erano separatamente quali convegni e la leggera, era tutto unito, portato come dimostra il primo grande convegno, l'undicesimo, del 1963, presieduto da Giulio Carlo Arcangeli, che si intitolava a questo momento il vostro team, che avrebbe forte, perché ci fa un futuro, nel futuro della ogni disciplinare fa, che avrebbe avuto successo, arte e scienza. Per esempio c'erano fisici, c'erano i marchi, non ci sono altri, biologi, cibernetici, eccetera, eccetera. Di quel convegno innestò il discorso della Biennale di San Marino, la famosa quarta Biennale, che è diventata una cifra attraverso la quale per riorganizzare la storia artistica del contemporaneo oramai classico. Si segnano nei principali repertori dizionari, grassi clipe, e le principali opere di storia dell'arte, per il momento a un certo punto il capitolo si titola Oltre il formale. Quindi oltre il formale, una forma salmarinese del piede di Fonzo, ovviamente, per Adrenale, ha vinto sopra il numero del fascicolo del Verdi, che era sicuramente queste cose, dopo l'informale. Loro dicono, dopo l'informale, oltre l'informale. Oltre l'informale era il segno che raccoglieva tutto quello che arde nel manifesto largo di Fontana, che vedrete qua conservato in una bellissima carta donata dal Nuccio Radioso a Tardi per la Galleria di Nuccio, da Fontana, dal manifesto Tardi, e sino a, diciamo, la fine degli anni 50, vedi, sino al superamento, la fattiva, nel formale di tutte le sue varie forme, e tutte le sue varie espressioni esistenziali legate a Galleria. Qui succederà invece una rivoluzione pazzesca, cioè il recupero, ed ecco perché non potete adesso rivalito, vagante, di valore, del mio costruttivismo, cioè, modernamente, cioè Argande parla di una nuova gestalt, con la quale si riferisce all'arte cinetica, all'arte di movimento, e per questo invece difficile insomma di avere uno raccontare comunque basata sulla teoria della percezione della Kessler, che fondava il suo criterio sul lavoro artistico non più legato alla disciplina del nuovo strumento dell'individuo come per i formali nell'esistenzialismo eccetera, ma addirittura al gruppo, al design eccetera. E quindi l'astro venivano i grandi e piccoli disertati hanno Martel Torbi, un poema, un pontifice, ma sono opere di cui questi erano sono usciti con la quantità dei volontari, ma questo determinò il salto nella pubblicità di Rodale di questa rotta verdiese e era diventata la base di un discorso per molti artisti aberrante. Da questo nacque una polemica che si spese al Parlamento, che si spese a tutti gli settimanali di Cosumbe, come l'Europeo o Origine, ma si partì sui giornali, particolarmente su Avanti, da cui redazione teneva Maurizio Fagiolo, quindi i due fagioli, mi chiamavano così confidenzialmente qua a cosa, qua a Giorgio Casamarino, Edelina, e una poverina che conta questi straordinari in cui sono intervenuti tutti, la iniziata nel Novembre, una carriera, la proseguita tra l'anno di Cesare Brandi e poi gli artisti che davano posto alla carne, Franchino, Franchina e Orazio, cioè anche artisti di una vanguardia che era piacevole, naturalmente attaccata, non era questo grande problema nella mi sto dilungando troppo e concluso io sono il
bianco
io del opera in quest'uomo straordinario che è stata una epopea per 60-65 anni di operazione artistica. Ricordatevi che Danasi ha avuto rapporti anche di conflitto con questo territorio, era un uomo, diciamo, di fango, era un uomo vano, ma faceva esclusivamente per difendere il valore. Oggi di questa difesa pura del valore genera una marcia molto di noi, specialmente dei dibattiti della critica d'arte, determinazioni voi non immaginate che cosa è stato negli anni 60 questo episodio definito appunto Fonvegni, artisti critici, studiosi d'arte, Biennale di San Marino, senza questa documentazione che per fortuna è stata stampata, almeno in duplicato, perché comunque l'arte e i musei di San Marino hanno acquistato una parte del fondo che chiamiamo io vado sull'Urba, mi ripetato questo periodo in particolare, e che contiene soprattutto, la cosa di mio valore, una fototeca straordinaria dove voi vedete la vostra rete in lato e di punto e camminata da Rosario Frunto, da Ileano Stoppante, c'è Moreno Castelli, da Capodrossi, da Lucio Fontana, dall'albergo lo spagnolo, il curante lo spagnolo, da Faceto Arrino, che devi fare, una cosa fantastica, e vi suggerisco per il futuro di accordarvi con i vicini sammarinesi per fare solo nella vostra fotografica e esprimere attraverso l'immagine la vera totalità della cooperazione artistica e organizzativa di Dati. Lì c'è veramente tinto. Si vede il giovane Umberto Eco sui sapari, parte con il niente che ha il fuoco di una rocca di Verona. Io seduto vicino a Roy Hitzel, il pop artista inglese, e vicino a Andrea Sodante, e da Matarsi e ad Argano nel 1953, di pop artisti, o come allora si diceva, si capisce che non erano mai figli, tranne che nella galleria della Dumas a Parigi, e l'anno seguente saranno stati, voglio dire, popolarizzati dalla moglie, ma non è che non so, nel 1954.
Ma in estate, in quale, erano più bisogno.
Quello state non hanno notate, fisicamente hanno ampliato l'Iglesia da San Marino. Per chiudere tutto questo, io credo che sia giusto dare la parola, non è Gagliardo, ma a uno che ha mirato molto Gagliardo, per spostare su una sua e fitta la sua unità, che ti ha fatto il piede per meglio, ma ed è una lettera del 1975 di Giulio Carlo Agrande, Brasi, e che scriveva col tagliato, perché dopo una grande dieta del 73 San Marino aveva cambiato opinione, cioè voleva fare i nostri così polemiche, e aveva deciso per una biennale un po' di retrochia, di retroguardia, come di fatto è stata. Rifiutando proprio di Metzler, cioè di Hopkins, e di Metzler, e soprattutto devo dire, uno dei capolavori di Boyce, uno dei capolavori di Boyce, portati in fotografia, per cui sono arrivati i vini, proprio per l'arte di due, quindi fuori di là. Quindi Darcy, così per America, contento che aveva, non devo raccontare la mia, mi scrive molto di spirito per contrariarmi da Argan. Ed ecco che cosa Argan risponde all'amico veneziano, all'amico Fenitore, ed è una lettera che un po' è il punto di partenza per inquadrare Darcy come uomo, maravente come l'uomo di cultura e come grande organizzatore del campo della cultura, che senza dubbio ha un posto non nel territorio dell'Emilia Romagna, ma nel territorio nazionale e internazionale. Ricordatevi che quando si creano questi convegni, la domanda passò agli incontri che faceva con il giorno a Palazzo Taverna nell'unità dal 70-70. E qui mi ascolterete l'amico Maurizio Osti, che non ho ancora ricordato, che è l'autore, amico sempre, che è l'autore della copertina del catalogo sparpato da Pier Giorgio Pazzini, da Fontana a Milano, la mostra che facevamo 17 anni fa, di fa il vero. Non mi va più di scusare, allora mio caro Dardi, sono tanto ispario e soltanto ora posso ringraziarla per le notizie che mi ha confesamente dato della vicenda del San Marino, ma soprattutto per dirle che ho sinceramente ammirato la fermezza, la vigilanza e la dignità del suo comportamento. Dubitavo che una iniziativa viva e intelligente come quella dell'ultima Biennale di San Marino potesse, in parere lingua disnente provinciale come il nostro, prendere il piede e prosperare. Ci siamo riusciti una volta, agendo di sorpresa. Era ingenuo sperare di riuscire ad agire di sorpresa una seconda volta. Ora la Biennale di San Marino ricadrà sicuramente nella vestigità dei compromessi dei suoi condotti e inevitabili. Ma lei, e un po' a me, rimarrà l'orgoglio di aver fatto a San Marino una mostra di cui tutto il mondo ha parlato e che oltre a servire di modello a Venezia ha veramente rivisto la situazione artistica attuale. Di aver male in più il ricordo del piacere di mi ha dato la collaborazione con un uomo riuscito, entusiasta ed attivo come lei. Il resto è tutto a fondo. Non vedi come va il mondo? Vale la pena ancora dire malato, amico che sta morendo di cancro. L'importante è mettere a posto la propria coscienza, di lasciare che San Marino e l'Italia abbiano le vostre priorità. Quasi certamente andrò ad Agrabia, scusa di ricordarmi, scusate un altro minuto da telefono. Quasi certamente ad Agrabia, no, andrò ad Agrabia in agosto, vi ricordo di tendenze breve. Sarebbe bene che ci arrivasse anche lei, in fondo che quasi in seguito del convegno di Verona. Così come la nostra o parte a New York, ironia delle cose, e il seguito della vostra di San Marino. Bene, vi vedremo questo, caro Basi, e nei confini. Mi sembrano parole che mangi tutti e vi vedremo di un'altra.